105.250 è la frequenza, sempre l'info di lunedì mattina. Siamo in collegamento con Renato Strumia del Salca Cube. Pronto Renato?
Sì, ci sono.
Ciao. Allora, noi ti abbiamo chiamato perché siamo stati attirati da uno studio del Centro di Ricerca Congiunto dell'Unione Europea che riguardava, diciamo così, il record mondiale di travaso di utili societari delle società italiane nei paradisi fiscali. Perché questa pratica sostanzialmente è una pratica che, diciamo, vede l'Italia al primo posto, nel senso che è una pratica molto diffusa e che ha a che vedere proprio con il trasferimento dei guadagni, degli utili consolidati all'estero. Insomma, che cosa possiamo dedurre da questi dati?
Possiamo dire questo, che c'è una corsa forsennata a trasferire all'estero i proventi delle attività e degli utili conseguiti dalle società. Questo studio riguarda un arco di tempo che va dal 2009 al 2020, quindi riguarda 12 anni di storia dei trasferimenti finanziari. La data di partenza non è casuale, perché il 2009 è l'anno in cui è stato tentato con l'accordo di Pittsburgh fatto da Obama e accettato, diciamo, dagli altri paesi, di cominciare a instaurare un minimo di controllo su questi trasferimenti verso i paradisi fiscali. Tutti i paesi sono stati divisi in tre categorie, partendo da quelli che sono nella blacklist, quindi quelli che hanno, diciamo così, le pratiche fiscali più scorrette, possiamo dire, nel senso che non hanno nessuna trasparenza, non trasmettono i dati agli altri paesi. Poi esiste una white list, che sono i paesi che hanno attivato lo scambio di informazioni con le amministrazioni finanziarie degli altri paesi, e poi c'è una lista di paesi intermedi che non sono, diciamo così, proprio da blacklist, ma poco ci manca. I dati ci dicono che, grosso modo, in questi 12 anni le aziende italiane sono state le più scorrette, nel senso che hanno trasferito nei paradisi fiscali una cifra che, largo circa, si può calcolare in circa 200 miliardi di euro, 180 miliardi detenuti in attività finanziarie e una quindicina di miliardi detenuti in immobili. I paesi, diciamo così, in testa, diciamo, come paesi di destinazione sono principalmente la Svizzera. Qui abbiamo storicamente una lunga tradizione in cui gli imprenditori italiani hanno trasbordato in Svizzera i proventi delle loro attività. Circa il 45% di queste attività sono detenute lì, pari a 80
dai tempi degli spalloni che passavano il confine con le valigie piene di soldi.
Esatto, possiamo dire che è un fenomeno che è partito negli anni 60, perlomeno, appena si sono creati, diciamo così, ricreati gli utili societari nel nostro paese dopo il dopoguerra, chiaramente legato anche alla costante instabilità politica, quindi la paura che prima o poi andasse al governo qualcuno poco favorevole, diciamo così, al capitale dal punto di vista politico, e quindi questo ha determinato nel tempo ondate di trasferimenti all'estero, che chiaramente si sono intensificati negli anni 70, durante le crisi valutarie della fine degli anni 70 e della metà degli anni 90. Insomma, c'è stato un costante tentativo di sottrarre, diciamo così, allo Stato le risorse finanziarie che potevano consentire di mantenere in piedi i servizi e le altre attività in campo di politica pubblica. Questo sforzo, diciamo, non è stato arginato neanche dagli recenti provvedimenti, come dicevo, dall'accordo di Pittsburgh del 2009, come ci dicono i dati.
Sì, qui si parla infatti in media di 1.124 miliardi di dollari l'anno che dal 2009 al 2020 sono stati trasferiti. E quando si parla di tassazione degli utili e dei capitali, sembra che ci sia una sorta di bestemmia, ma in realtà uno degli strumenti per intercettare questo trasferimento massiccio di denaro all'estero che sfugge alla tassazione.
Beh, diciamo che esistono dei metodi in qualche modo illegali e dei metodi legali. I metodi illegali normalmente consistono nel lasciare all'estero i proventi delle esportazioni, quindi una serie di volumi delle esportazioni italiane non vengono pagate, vengono registrate come crediti non riscossi. E questo si accompagna anche spesso al discorso della sovraffatturazione. Quindi questo è un modo per non fare rientrare i capitali che dovrebbero rientrare come forma di pagamento delle merci esportate. Questo è stato molto diffuso a partire dagli anni Ottanta, quando in qualche modo si sono attutiti i controlli sulle attività di import-export e sui movimenti di capitale transfrontalieri. Poi esiste un metodo assolutamente legale che consiste nel trasferire all'estero la sede legale, la sede fiscale della propria società, come ha fatto il gruppo Fiat, che ha portato in Olanda la sede per poter avere dei diritti di voto che gli consentivano di controllare le assemblee, quindi la nomina dei dirigenti, la gestione della società attraverso un voto doppio, quindi gli consente con poche azioni di avere comunque il controllo effettivo, e trasferire a Londra invece la sede fiscale, perché lì le tasse sono molto più basse che in Italia, anche se in Italia sono state molto abbassate le tasse sul capitale, in particolare l'IRES, quindi sugli utili societari. Questo non è bastato, preferiscono andare in posti dove si paga di meno in modo legale, quindi questo ovviamente è consentito dalla normativa, tant'è vero che moltissime società, anche pubbliche, hanno scelto questa strada, quindi sostanzialmente riescono a depositare lì gli utili in modo da vedersi tassare in forma molto più blanda.
Sì, approfittano sostanzialmente di una sorta di dumping fiscale, dove questi paesi, per attrarre i capitali, hanno queste agevolazioni, ma poi di fatto quello che viene prodotto da queste multinazionali non rimane nei paesi dove queste multinazionali hanno effettivamente le attività produttive, anche perché molto spesso le attività produttive sono per certi versi immateriali, e soprattutto la cosa che colpisce è anche che tutta questa attività di trasferimento, ma noi possiamo anche definirlo fraudolento per certi versi, degli utili, viene sostenuto da tutta una serie di attività che vanno dai fiscalisti ai commercialisti e soprattutto dalle banche, dal sistema finanziario.
Sì, normalmente anche le banche fanno parte, diciamo così, di questo schieramento, tant'è vero che molte hanno aperto delle società assicurative, delle assicurazioni che avevano sede legale in Irlanda, proprio per sfuggire al fisco italiano, tant'è vero che moltissime polizze italiane sono state emesse formalmente da istituti assicurativi irlandesi, mentre invece in realtà la rete distributiva è prettamente italiana. Ovviamente le banche hanno predisposto una propria rete per non lasciarci sfuggire nulla, per cui anche quando l'impresa o soprattutto l'imprenditore privato, o meglio il proprietario della società, decide di pagarsi i dividendi, se li fa pagare sull'estero pagando di meno. E questo spiega perché, ad esempio, non so, la più famosa e più ricca delle famiglie italiane, la famiglia Ferrero, che controlla Nutella, ha sede fiscale in Lussemburgo, per cui di fatto non viene assolutamente colpito dal punto di vista dell'imposizione fiscale in Italia.
Sì, mentre rimane poi in piedi la contraddizione che la tassazione sul lavoro è più alta di quella dei proventi e dei capitali, e quindi questo, insomma, ci dà una luce abbastanza chiara su quella divisione sociale, insomma, in questo paese.
Certamente, l'IRPEF è prevalentemente a carico del lavoro dipendente e dei pensionati, che si assumono l'onere di pagare circa il 90% di questa tassa, mentre almeno il 70-75% del lavoro autonomo, dei professionisti e delle piccole imprese finisce per essere evaso dal punto di vista dei redditi personali. Quindi di fatto c'è uno squilibrio totale, strutturale, che non è stato corretto neanche con, diciamo così, la recrudescenza dei provvedimenti che sono stati messi in pista su questo terreno qui. Certo. È vero che l'evasione formalmente cala di anno in anno, ma comunque resta dell'ordine di 100 miliardi di euro di evasione anno, quindi è una cifra enorme che ci consentirebbe, diciamo così, da sola di risparmiarci almeno tre finanziarie di austerità.
Certo, sicuramente. Bene Renato, io ti ringrazio, insomma, del tuo contributo, abbiamo fatto un po' di chiarezza, insomma, su questi aspetti, grazie ancora e a risentirci.
Buona giornata a tutti.
Ciao, ciao.
Grazie, a presto.